Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo il testo Le conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014, e dalla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Ecco, siamo giunti alla conferenza 210, tenuta a Niepokalano sabato 31 dicembre 1938, quindi siamo quasi proprio nell'anno della guerra. È l'ultimo giorno del 38, ecco, quella guerra che poi porterà alla morte di San Massimiliano nel campo di concentramento di Auschwitz. Quindi è vicina, ecco, la gloria, è vicina l'offerta totale di San Massimiliano. Ecco, al Signore, alla Madonna. Quali sono i fini della milizia dell'Immacolata? Ecco, sono tre i fini, dice San Massimiliano in questa conferenza, tenuta ai Professi Perpetui: la milizia dell'Immacolata nel primo grado, nel secondo grado, nel terzo grado. Nel primo grado, ognuno si consacra personalmente all'Immacolata secondo la propria possibilità e prudenza. Nel primo livello, ci si consacra all'Immacolata personalmente. L'Immacolata è il fine di tutte le cose, e secondo appunto le proprie possibilità, la prudenza del proprio stato. Quindi è una consacrazione un po' laicale questa, no? Qui si devono fare tante cose ancora nel mondo, magari sopperire ai bisogni della propria famiglia, però intanto ci si consacra all'Immacolata. Nel secondo livello c'è già un'attività organizzata, ci sono statuti, regolamenti, in conformità ai quali i membri si sforzano di raggiungere il loro fine. E quindi una vita regolare, ecco, una vita si può dire dei consacrati, dei sacerdoti che hanno uno stile di vita, hanno una norma di vita che devono osservare. Nel terzo livello c'è ormai la rottura di qualsiasi limite, si va oltre le regole, cioè si dona completamente al Signore l'animo, al di là della prudenza, al di là di ciò che si deve fare secondo le norme. La consacrazione di sé nelle mani dell'Immacolata. E la deve fare con noi ciò che vuole e come vuole. Noi siamo di lei e lei è nostra. Ecco, quindi uno scambio reciproco. Con il suo aiuto, questa è la vita mistica, la vita dei santi, la vita dei pastorelli di Fatima, di Bernadette Soubirous, la quale faceva tutto solo per l'Immacolata, faceva tutto solo per lei, non gli importava niente di nessun'altra cosa. E così i pastorelli. Con il suo aiuto compiamo tutte le nostre azioni, con il suo aiuto viviamo e lavoriamo. Ecco, non è che sia sempre facile questo, vivere per l'Immacolata, agire per l'Immacolata. Spesso ci sono tanti ostacoli, tante tentazioni, tante cose che non vanno come vorremmo, tanti impedimenti, ostacoli che sembrano insormontabili. Però, ecco, è proprio qui il bello, donarsi all'Immacolata proprio in queste cose che ostacolano la verità, che ostacolano la vita di grazia, che ostacolano la vita in Cristo. Quando si tratta dell'Immacolata, non diciamo nessun ma, andiamo subito. Ecco, se l'Immacolata mi chiede questo, mi chiede pure Auschwitz, mi chiede di morire nel bunker della fame. Ecco, San Massimiliano sentì forte questa vocazione, questo impulso a offrirsi al posto del prigioniero, Gajonisciak, che non voleva morire, ovviamente aveva famiglia, aveva quattro figli, voleva tornare a casa dopo, ecco, il lager. E lui sentì che quello era il suo dovere, che l'Immacolata lo ispirava a questo, quindi non si poteva porre resistenza all'Immacolata. L'Immacolata lo chiamava al sacrificio più totale di se stesso, e lui prontamente ci andava, era pronto per questa offerta totale di se stesso. In fondo è il fine della nostra vita, no? Anche quando uno vive una vita lunga, tranquilla, serena, senza problemi, però alla fine si deve dare a Dio, perché dobbiamo lasciare tutto. Dobbiamo lasciare ogni cosa, dobbiamo lasciare questa vita, quindi sono rimandata la nostra offerta al Signore. Dio voglia che siamo pronti, che abbiamo capito che la nostra vita è di Cristo, è solo di Cristo, appartiene solo a Lui. Speriamo che capiamo almeno all'ultimo momento che questo è così, che ci pentiamo, come fece il buon ladrone, quello che fu appeso con Gesù alla croce. Almeno se ne accorse che la sua vita era solo di Gesù. Ricordati di me quando sarai nel tuo regno, perché il regno è l'unico che c'è, non ce ne stanno altri, c'è solo il regno di Cristo, eh? Se no c'è il regno del demonio, ma quello non ci conviene, perché non è neanche un regno, è diviso in se stesso e quindi non può reggersi. È il regno di tutti contro tutti, del caos, dell'odio, della brutalità, ecco, della pena eterna, quindi non può essere un regno. Ecco. E allora, ecco, consacriamoci prima che sia troppo tardi, che non riusciamo a farlo più. Ecco, diamoci al Signore. Quindi nel terzo livello, lui dice, non c'è più nessun limite. Non diciamo mai no all'Immacolata. Anche se ci venisse comandato di andare in capo al mondo, ecco, lui forse ancora non pensava alla morte, no? Altro che in capo al mondo, lui doveva proprio dare la vita nella maniera più cruenta, però ecco, intanto vedi, vedete, pone questo obiettivo che sembra altissimo. Altissimo, andare a Mosca, in Messico, in Spagna, per fondarvi una Niepokalanov. Noi ci andremo, lui è contento, andiamo di qua, andiamo di là, andiamo dappertutto, purché l'Immacolata sia onorata, purché l'Immacolata sia diffusa. Poiché l'Immacolata lo desidera e questa è la sua volontà, noi lo faremo quando saremo suoi, tutti i sacrifici ci diverranno leggeri. Ecco, noi saremo suoi e tutti i sacrifici ci diverranno leggeri. Se saremo suoi, tutto sarà più facile. Tutto si potrà fare, ecco, con leggerezza, con dolcezza, perché sarà lei a farlo. In realtà non facciamo niente noi, eh. Facciamo quello che l'Immacolata ci comanda, quello che l'Immacolata vuole. E allora lo faremo bene. E che, cari fratelli, crediamo nell'Immacolata, ecco, si tratta di credere, credere veramente, affidarsi a lei, appoggiarsi a lei, fare atti di fede, fare atti di abbandono fiducioso all'Immacolata, non solo quando ne abbiamo bisogno, quando vediamo che non si può fare altro, ma sempre. Sempre facciamo atti di abbandono all'Immacolata. L'Immacolata gradisce queste cose, gradisce le nostre invocazioni, le giaculatorie, gradisce che gli mettiamo davanti i nostri problemi, le cose insolubili della vita, quello che noi non riusciamo a padroneggiare. Ma proprio questo vuole, ecco perché ci sono le difficoltà, i problemi, perché noi ci affidiamo all'Immacolata. Ecco, l'abbandono, l'abbandono alla Divina Provvidenza, l'abbandono di Santa Teresina, l'abbandono tra le braccia del Signore, sempre, in ogni occasione, in ogni elemento dell'esistenza, in ogni tempo, in ogni sacrificio che si deve fare, in ogni compito che si deve svolgere, offrire tutto all'Immacolata. Sentiremo la leggerezza dell'Immacolata, se no ci infastidisce tutto, siamo arrabbiati, siamo nervosi, non riusciamo a fare quello che ci ha comandato, quello che desideriamo. Quello che è giusto fare, quello che è necessario, ci pesa tutto, tutto nella vita, diventa tutto senza senso, no? Diventa un peso enorme. Ecco, come diceva Camus, siamo scaraventati nella vita e noi non l'abbiamo voluto. Qualcuno ci ha messo qua dentro, ma chi ci... io non lo volevo fare, questo non volevo vivere. Qualcuno mi ci ha messo, io non gradivo questo, tutte queste responsabilità, questi problemi, queste afflizioni, questi dolori, queste insoddisfazioni, questi sacrifici, io non li voglio, no? Ecco, crediamo nell'Immacolata, esistiamo e crediamo che lei esiste, che a lei è dovuta la lode, che lei qui ci vede e ci sente, che qualsiasi cosa riguarda noi dipende da lei, perché noi siamo suoi. Ecco. Vivere in questa maternità, ecco, vivere in questa luce dell'Immacolata, vivere in questa presenza dell'Immacolata è molto consolante, non siamo mai soli, no? Madonna ci aiuterà sempre, ci darà una via di uscita, ci darà una speranza sempre nuova, ci darà una forza che noi non abbiamo, ci darà una luce, diciamo, un discernimento delle cose che ordinariamente nella vita naturale, nella vita umana non si ha. Ecco, allora facciamo questo atto di abbandono, questo atto fiducioso di amore all'Immacolata e lei ci darà il sostegno, ci darà la forza, ci darà la grazia per essere come lei vuole, essere felici in questo mondo e nell'altro. Gesù come uomo in paradiso è il nostro mediatore presso il Padre Celeste. La Madre Santissima è la mediatrice tra noi e Gesù, scrive San Massimiliano. No? Ecco, questa è la teologia proprio pura, accademica, diciamo fondante della vita e della spiritualità di San Massimiliano. Gesù è il mediatore tra Dio e gli uomini, benissimo. Il mediatore tra noi e Gesù è l'Immacolata, punto. Non c'è altro. Questa è la teologia semplicissima, diretta, ecco, oggettiva, obiettiva, fondata sulle scritture, fondata sul Vangelo, fondata sui testi sacri, ecco, e sulla tradizione apostolica, ovviamente, di San Massimiliano. Quindi, ella è costituita tale da Gesù e noi lo crediamo. Questa è tua madre. Questa è tua madre, non è una cosa anagrafica, no? La madre, perché la Madonna doveva essere madre adottiva di Giovanni, no, madre spirituale, madre della grazia, madre nell'ordine della grazia, come dice il Concilio Vaticano II, è madre nell'ordine della grazia, non certo fisica. Ma Gesù stesso dice: chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Chi fa la volontà di Dio, chi ascolta la parola di Dio e la mette in pratica. Quindi la maternità in Maria è questo, non è un altro. Sì, c'è anche la generazione fisica, ma questo è secondario. Come dice Sant'Agostino, prima è madre nel cuore e poi nel corpo. Prima è madre perché è nella grazia di Dio, nella luce di Dio, e poi riesce anche a generare Gesù, questo grandissimo miracolo, unico nel suo genere, che Dio si è fatto uomo. Che Dio si è fatto carne, il Verbo si è fatto carne nel grembo della Vergine Maria. Però prima c'è la fede, prima c'è la purezza d'animo, prima c'è la grazia, prima c'è lo Spirito Santo che avvolge Maria. Lo Spirito Santo scenderà su di te, lo dice proprio l'angelo a Maria Santissima, e su di te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Senza questo, senza questa, diciamo, confluenza spirituale, questo bagno spirituale, questo rinnovamento spirituale, la Madonna non può generare, no? Prima c'è questa nuova, ecco, vita nello spirito della Madonna, avvolta dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo si stende su di lei, la copre come un manto, la rinnova come una creatura che non è più di questa terra, e poi potrà certamente generare alla vita anche fisica, alla vita umana, il figlio di Dio. Ecco, quindi la Madonna è rinnovata per grazia e può donare a noi anche, ecco, questa maternità spirituale di cui abbiamo bisogno per essere generati anche noi, in Cristo, come Cristo, creature nuove, creature spirituali, creature di Dio. Ieri ho letto un libro sull'Immacolata scritto in francese e tradotto in italiano. I suoi autori hanno diverse esitazioni riguardo alla venerazione dovuta alla Madre di Dio, temendo di sminuire il culto dovuto a Dio. Ecco, l'eterno dubbio, l'eterno distinguo che si fa, l'eterna obiezione che si fa contro la maternità divina di Maria e contro la mediazione infinita, eterna, ecco, spirituale di Maria nei confronti di tutta la Chiesa. Ma allora così si sminuisce Cristo. Allora Cristo che è venuto a fare? Allora Cristo vale meno della Madonna? Allora Cristo non è più mediatore? Oppure divide la sua mediazione con la Madonna? Io non ho bisogno della Madonna. I protestanti dicono così, pure gli evangelici, no? Tutte le sette un po' cristiane nate dalla riforma luterana, che la Madonna non conta niente, no? Non deve contare, è solo una creatura. È quindi inferiore a Gesù, ma certo nessuno lo mette in dubbio questo, che sia inferiore a Gesù, però il ruolo che ha è superiore a quello di ogni altra creatura, perché è la confluenza tra divino e umano, cioè l'incarnazione avviene in lei, c'è poco da fare. L'incarnazione Dio l'ha voluta per mezzo di lei, solo in lei poteva avvenire, e nessun'altra creatura poteva realizzare questo compito così alto. Non è casuale, ecco, il suo stare davanti a Dio, a Nazareth, ecco, alla presenza dell'angelo per ricevere l'annuncio di Cristo. Non può essere casuale perché Dio l'ha preparato sin dall'eternità. È il fine per cui è stata scritta tutta la Bibbia, è il fine per cui è stato creato l'uomo, è il fine ultimo, ecco, di ogni cosa creata, di tutta la storia del mondo. Questo fine ultimo passa attraverso il cuore di Maria, attraverso la volontà di Maria, attraverso l'intelligenza di Maria, la partecipazione di Maria, la comprensione di Maria di questo mistero. Senza di questo non ci sarebbe nessun senso al mondo, alla vita, alla storia, all'uomo, nulla, 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 nulla. Ecco, capisco gli esistenzialisti di oggi che dicono non c'è niente, tutto è senza senso perché non capiamo qual è il fine. La Madonna lo sa. E ce lo dà. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna sul testo di San Massimiliano, conferenza 210 dalle conferenze di San Massimiliano. Parliamo dei tre gradi della milizia dell'Immacolata, della mediazione assoluta dell'Immacolata nei confronti di Gesù, cosa che ecco, San Massimiliano abbraccia completamente nella sua spiritualità, nella sua teologia, sulla base della scrittura e della tradizione della Chiesa. Ecco, dice di aver letto qui San Massimiliano, in questa conferenza, un libro in cui gli autori sono molto prudenti a dare il grado di mediazione assoluta alla Vergine Maria nei confronti di Cristo. Questi sono del parere, scrive, che sia giusto venerare Maria. Tuttavia, come il demonio, non vogliono piegare il capo davanti a lei e appena arriva qualche tentazione subito si disperdono e cominciano ad avere dubbi se pregare Gesù o la Madre di Dio. Ecco, vedete, è abbastanza duro, Reciso San Massimiliano, su chi nutre dubbi nei confronti dell'Immacolata. Dio ha fatto tutto per farci credere nella Madonna, dice, no? Ci ha dato la scrittura, ci ha dato la tradizione, ci ha dato i Santi Padri, ci ha dato anche le esperienze della Chiesa, le visioni, ecco, dei mistici, la Madonna Immacolata, Lourdes, i bambini di Fatima, ci ha dato il dogma della Chiesa, dell'Immacolata Concezione, il dogma della verginità, della maternità divina, ecco, il dogma dell'Assunta. San Massimiliano non lo vide questo dogma perché morì 9 anni prima, morì nel 41, invece il dogma dell'Assunta venne nel 50, però insomma già era una festa consolidata, una tradizione già consolidata nella Chiesa, quella dell'Assunzione della Vergine, nessuno lo metteva in dubbio, ecco, quando c'era la festa, già, ecco, si credeva fermamente la festa liturgica, ecco, e tutte le tradizioni collegate alla Madonna, poi c'erano i Santi Padri, c'era San Giovanni Damasceno, per esempio, no? Che sosteneva l'Assunta, Sant'Antonio di Padova, che è un francescano, i suoi scritti difende fermamente la verità dell'assunzione corporea della Beata Vergine Maria al cielo. Ecco. Quindi, ecco, questi sono quelli che dubitano, ecco, che si volgono indietro, no? Secondo San Massimiliano, no? E non vogliono pregare la Madonna, ecco. Perché non la considerano nella grandezza che ha, vogliono dargli meno peso per non offendere Gesù, o forse perché effettivamente non hanno avuto esperienze, non credono nella potenza della Madonna. dell'Immacolata, nella grazia in cui ella è rivestita, di cui parla la scrittura, la pienezza di grazia. Se pensiamo solo a questo titolo che gli dà l'angelo, ti saluto piena di grazia, lì c'è già tutto. È la Panagia, che la chiamarono i monaci orientali, ecco, i pensatori d'Oriente, la tutta santa, Panagia. Tutta santa, se è tutta santa è come Dio, c'è poco da fare, non c'è tanta distinzione, ecco. C'è una distinzione creaturale tra creatura e creatura, che pure è abissale, è vero, però non è come tutte le altre creature, C'ha un ruolo fondamentale proprio in vista della salvezza, che noi non possiamo trascurare, non possiamo pensare che sia opzionale. Beh, tu credi nella Madonna, io non ci credo, e quindi ci salviamo lo stesso. No, non è così. Perché se Dio ci ha dato la Madonna è perché noi ci crediamo, è perché noi ci affidiamo a lei, perché noi viviamo della sua presenza, della sua persona, della sua mediazione. Ecco, quindi è infondato questo dubbio che i teologi nutrono, almeno quelli che leggeva San Massimiliano in questo libro, nei confronti dell'Immacolata. Quanto più qualcuno si consacra all'Immacolata, tanto più coraggiosamente può andare a Gesù. Ecco, invece è vero pure il contrario, cioè che se uno non si consacra all'Immacolata, la sua fede in Cristo è mortificata, è povera e probabilmente tende a finire, è inesistente, no? Si rinnega Cristo davanti alla prova, ecco, si dà più ragione ai dubbi che alla realtà, che alla verità di Cristo, no? Si mette in discussione pure la propria fede. Ecco perché Pietro non ebbe la forza di confessare Gesù nel pretorio, no? Di Pilato, perché rinnegò Cristo, non aveva questa fede fondata, ecco. Anche se entusiasticamente aveva abbracciato la fede in Gesù, aveva detto: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Aveva detto: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Quindi aveva la fede, però non aveva la forza di seguirla questa fede, di viverla fino alla fine, fino alla morte, fino a dare la vita per Cristo, e fino a perdere la propria vita per questa fede. Non ce l'aveva questa forza, perché gli mancava, ecco, questa elevazione in grazia, questa vita di grazia, che poteva venire solo dalla Vergine Immacolata. La Madonna ce l'ha invece questa forza, perché va sotto la croce di Gesù, incurante del pericolo, della difficoltà, delle mortificazioni, delle bestemmie e delle aggressioni che poteva ricevere. Capirai, la madre di un malfattore non era più una madre buona, una madre santa, no? Era una madre di un poco di buono, secondo il pensare comune, secondo quello che, diciamo, succedeva quando c'erano queste sentenze di morte, no? Di solito le madri non è che andavano a vegliare i figli quando venivano condannati a morte, perché probabilmente i figli avevano fatto qualcosa di grave, quindi era scandaloso per loro, disonorevole andare ad assistere alla morte, non so, di un assassino, no? Benché fosse proprio figlio, non ci andavano, no? Infatti è un unicum che la Madonna, quando San Giovanni dice stava presso la croce di Gesù, dice qualcosa di assolutamente rivoluzionario. La madre di un assassino non va alla morte del figlio, non ci va, e per incolumità propria e per rispetto della sentenza, ecco, dei cittadini, delle persone a cui quell'uomo ha fatto del male, no? Le madri dei due ladroni non sono presenti lì sul Calvario, non ci sono. Il Vangelo è chiaro in questo, no? C'è solo la madre di Gesù, c'è solo la madre del Signore. Perché c'è? Perché c'è un disegno soprannaturale, perché c'è una forza soprannaturale in Maria Santissima che va oltre le condizioni esterne sfavorevoli che la società, che il diritto, che l'odio, ecco, che le cose di questo mondo hanno procurato. La Madonna è superiore a tutto, ma perché è così superiore? Perché è confermata in grazia, perché ha una grazia sublime, perché ha una grazia spirituale che altri non hanno, perché ha qualcosa che, ecco, gli altri non possono avere, perché è coperta dal manto dello Spirito Santo, perché è coperta, ecco, dall'amore di Dio come nessun altro è coperto, ecco, e allora ha questa grazia speciale. questa grazia spirituale, soprannaturale, che la pone al di sopra di tutte le creature e quindi sta presso la croce del Signore, sta presso la croce del Signore. Quindi, quanto più uno si consacra all'Immacolata, tanto più coraggiosamente può andare a Gesù, al suo Santissimo Cuore. E ciò soprattutto nel momento della tentazione, proprio nella tentazione, questo è molto esplicativo, questo discorso sulla mediazione di Maria. Proprio nella tentazione che si vede se tu sei dell'Immacolata oppure no. Se tu vai appresso alla tentazione, vuol dire che l'Immacolata non è tanto sbocciata in te, non ti guida, no? Non ti fa vedere le cose, perché tu non l'hai tanto amata, non l'hai tanto cercata, non hai ricevuto le sue grazie, oppure non le hai ricevute bene, le hai disperse, le hai buttate nel fango, hai fatto sì che esse non potessero aver frutto in te, ti sei fatto tentare dai rovi e delle spine, delle preoccupazioni, degli interessi, delle distrazioni di questo mondo. E allora l'Immacolata non è la regina del tuo cuore, e quindi la tentazione ti coglie di sorpresa e tu ci vai appresso. Tentazione delle ricchezze, della donna, non so, degli onori, della gloria terrena, del benessere, della vita beata senza Cristo, no? Del piacere assoluto umano. Ecco, tante tentazioni, tentazione dell'ira, dello scoraggiamento, della disperazione, delle arrabbiature, del fatto di non poter reagire con i tuoi mezzi, ecco, agli eventi che incombono. Per esempio adesso c'è il problema, no? E i nostri governanti fanno tutto il tifo per la guerra, vogliono fare per forza la guerra alla Russia, una guerra assurda, no? Una guerra autodistruttiva, no? La vogliono loro probabilmente perché così obbligati da un potere sovranazionale misterioso, beh, non tanto misterioso, poi sono i grandi banchieri, che vogliono trarre interesse dalla distruzione della Russia, perché la Russia è un paese ricchissimo di risorse economiche, di risorse naturali, no? E quindi appropriarsi della Russia sarebbe tanta ricchezza per questi banchieri, no? E allora sono questi che inducono i governi a fare dichiarazioni insensate, pazze, no? Contro la Russia, fare la guerra a tutti i costi, dire che è una minaccia per l'Europa, non l'è mai stata, insomma, in tutti questi decenni, neanche quando c'era l'Unione Sovietica si parlava di guerra alla Russia, e quella veramente era una potenza, che poteva minacciare le nazioni confinanti. Adesso no, però si fa il discorso quando il problema non c'è, no? Perché si vuole per forza questa guerra. E allora che facciamo in questa situazione di follia, veramente espansa ad alti livelli, no? Sia politici, sia economici, sia spirituali, religiosi. Ecco, addirittura i capi delle chiese, quella ucraina nazionalista, dice assolutamente insieme col suo presidente che bisogna fare la guerra alla Russia. Ma io ho sentito anche tanti religiosi cattolici che lì nell'est Europa, lì in Moldavia, non so, ecco, in Polonia, ecco, in Estonia, e lì vogliono la guerra, forse vogliono vendicarsi delle sofferenze patite sotto il comunismo, però se ne guardiamo le cose da un punto di vista oggettivo, si può fare la guerra, una potenza nucleare così potente, così forte, no? C'è il rischio di distruggerci, proprio come dice il Vangelo, se uno diciamo vuole fare la guerra con 10.000 uomini a un altro che ce ne ha 20.000, deve prima sedersi a tavolino e vedere se la può fare sta guerra. Se non la puoi fare è meglio che trovi accordi per la pace, è proprio il Vangelo, e noi non lo facciamo per questo ragionamento così semplice che Gesù ci ha insegnato, non lo vogliamo fare, no? Noi, insomma, i nostri capi sono talmente ottenebrati, forse talmente pagati, sovrapagati o minacciati, da questa entità superiore che è la finanza internazionale, che non possono o non vogliono, fare un ragionamento semplicissimo, no? Che salverebbe la vita a loro e anche a tutte le loro popolazioni. Ecco, è così. Quando si è ottenebrati dal peccato, dai soldi, dalla smania di potere, dalla smania di stare sempre a cavallo, a cavallo di una società, al potere di uno Stato, non si vedono le cose più semplici, no? Come Hitler non vide che insomma contro la Russia non poteva trionfare perché i mezzi erano sproporzionati, il freddo era troppo intenso, la situazione climatica era sfavorevole, ma i soldati tedeschi non potevano essere riforniti adeguatamente a 50-60 gradi sotto zero. E l'aeronautica non poteva dargli rifornimenti da troppo lontano. Però tutte queste cose non furono viste, ecco, da un dittatore accecato dal suo potere, dal suo peccato, e cadde miseramente. E così quello succederà anche oggi, questi capi invasati, ecco, dal desiderio della guerra, cadranno perché non hanno, ecco, questa grazia speciale che ti porta al Logos, cioè alla verità, che è Cristo, e questa grazia viene solo per mezzo della Vergine Maria. Ella è proprio quella scala sicura sulla quale saliamo fino al Sacratissimo Cuore di Gesù, che è la sapienza eterna. Ecco, chi sta con Gesù non sbaglia, chi ha la grazia di Gesù non sbaglia, non fa errori madornali come quello di causare una guerra suicida, di far morire un sacco di gente innocente, no? Senza nessuna colpa di questa gente, no? Non ne fa questi errori, invece chi non è vicino al cuore di Gesù ci cade miseramente nel peccato grave che nuoce assolutamente a se stesso e a tutti quelli che gli stanno intorno. In questo, cari fratelli, non lasciamoci sviare dal demonio. Il demonio vuole proprio l'errore di valutazione, l'errore di azione, e la conseguenza finale dell'errore è la dannazione. Se tu permani nel tuo errore fino alla morte, non lo vuoi neanche riconoscere, che ti salva? Gesù è pronto a salvarti, a perdonarti, a darti una nuova vita, a darti la grazia. Però se tu vuoi perseverare nel tuo errore fino alla morte addirittura, Gesù che può fare? Veramente si piega alla tua volontà di dannarti. Va bene, che non sia questa la nostra volontà, cari fratelli, ecco. Ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna sulle conferenze di San Massimiliano, conferenza numero 210, sui livelli della milizia dell'Immacolata e soprattutto sulla mediazione mariana che ispira, ecco, la consacrazione, l'offerta di se stessi all'Immacolata. Abbiamo detto che la consacrazione all'Immacolata è, diciamo, la cosa essenziale, il metodo essenziale per arrivare a Dio. Crediamo nell'Immacolata, crediamo che dopo Dio lei è la più perfetta, la più santa, la più buona, la più potente. E questo è il segreto della riuscita, credere nell'Immacolata, affidarsi a lei, anche nelle situazioni più ingarbugliate, più complicate, più inesplicabili, più insolubili della vita. Abbiamo detto della guerra, ma ci sono altre della nostra vita personale, nei rapporti con le persone, i rapporti con i superiori, i rapporti con gli altri, ecco, i rapporti anche con noi stessi, con la nostra coscienza. Spesso stentiamo a essere sinceri, a essere bravi a vivere un rapporto intenso con il Signore anche nei rapporti con gli altri. Crediamo nell'Immacolata, crediamo che lei risolve ogni cosa. Perché vi dico questo? Perché quando il diavolo vorrà attaccarvi, voi non gli crediate. Il diavolo ci ispira pensieri cattivi, pensieri strani, pensieri non buoni, pensieri ingiusti, pensieri non santi, pensieri di lussuria, pensieri di critica, pensieri di superbia, di rabbia, di disperazione. Ecco, non dobbiamo credere, non dobbiamo credere. Pensiamo che l'Immacolata è la più potente, che l'Immacolata è la più santa, che l'Immacolata è la più grande, colei che può veramente farci vivere una vita degna di lei. Anche se il diavolo ci attacca, anche se venissero qui teologi, studiosi, sapienti, e vi parlassero di cose sagge e sublimi e vi insegnassero diversamente da come vi ho insegnato, non credete. Ecco, San Massimiliano crede molto nella sua esperienza dell'Immacolata, nelle sue convinzioni circa l'Immacolata. Ci crede profondamente, anche perché non sono sue queste cose. Gli vengono, come abbiamo detto, dalla tradizione della Chiesa, dai santi, gli vengono dalla scrittura, gli vengono dalla sua, insomma, esperienza anche di un certo livello di teologia. Aveva sia la laurea in filosofia, sia la laurea in teologia, era stata insegnante diversi anni nel collegio di Roma, dei frati minori conventuali, e quindi, insomma, di teologia ne sapeva, ne masticava, e diceva: attenzione, se vengono teologi, forse una profezia per i nostri tempi, oggi che teologi quotati parlano in maniera riduttiva dell'Immacolata, parlano in maniera minore della Madonna, sembra che non si debba pregare troppo. Sembra che non si debba seguire, che non gli si dia troppa importanza, che c'è stato troppo devozionismo, c'è stata troppa esaltazione. Addirittura si richiama l'influenza dei culti pagani, di Cere, di Astarte, non lo so, ecco, di Atena, ecco, la Minerva, non lo so, ecco. Donne grandi del paganesimo, le dee del paganesimo, ecco, Venere, ecco pure, no, non sono queste le figure che ispirano la devozione mariana, no? Sono altre, casomai sono le figure bibliche di potenza, di fortezza, ecco, di guida del popolo, come Giuditta, come Esther, ecco, la regina Esther. Queste sì che sono figure dell'Immacolata, figure però spente, figure che sono solo ombre di quello che è la grandezza dell'Immacolata. Pur nella loro grandezza, queste donne non raggiungono nella sostanza quello che fu l'Immacolata, la grandezza dell'Immacolata, la potenza dell'Immacolata, la sublimità dell'Immacolata. L'Immacolata arriva molto più avanti, non solo vince una vittoria militare, una battaglia come Giuditta, come Esther, contro il re Assuero, adesso non mi ricordo, il malvagio capo delle truppe, ecco, di Assuero. Ma la Madonna vince tutte le battaglie, sconfigge la testa del demonio, schiaccia la testa del demonio. Quindi l'origine del male proprio è schiacciata dall'Immacolata, con la grazia di Dio, ma è l'Immacolata che lo fa, che opera questo portento di vincere il demonio. Con l'aiuto dell'Immacolata potrete fare tutto. Questa è la frase scultorea di San Massimiliano per i suoi frati, per i suoi consacrati, per i suoi membri della milizia. Con l'Immacolata si può fare tutto. Sentite, San Paolo nella sua lettera ai fedeli della Galazia diceva che se fosse venuto perfino un angelo del cielo ad insegnare diversamente da come lui aveva insegnato, questi sia anatema. È scomunicato. No, chi non accoglie l'insegnamento di Paolo su Gesù Cristo e la salvezza per mezzo della fede in Cristo. Così vi ripeto anch'io, se tra voi ci fosse qualcuno che non volesse venerare la Madre Santissima in modo particolare, rallentasse il nostro spirito d'unione con l'Immacolata ed insegnasse diversamente da come io vi ho insegnato, sia anatema. Ecco, San Massimiliano si sente simile a San Paolo. Guardate che io vi devo tutelare la vostra fede. Se qualcuno sminuisce l'Immacolata, non seguitelo, non è vero. Se qualcuno dicesse qualcosa contro l'Immacolata in modo da non essere più una regina così importante dell'ordine, a cui bisogna consacrarsi completamente, anima e corpo, pensieri, parole, intendimenti, propositi, no? Allora questo non bisogna seguirlo, non è da Dio, non è da Dio. Non dobbiamo pregare sempre necessariamente solo la Madre Santissima, possiamo pregare anche direttamente Gesù e con tanto più coraggio quanto più apparteniamo all'Immacolata, purché non si escluda la Madre Santissima, ecco, non deve essere esclusa assolutamente. Purché non si dica io non ho bisogno della Madonna per salvarmi e santificarmi, perché questo sarebbe già diabolico. Ecco, dire io non ho bisogno della Madonna vuol dire essere dalla parte del demonio. Perché? Perché Dio ha stabilito che è la Madonna che sconfigge il demonio. Non la sconfiggiamo noi con la nostra potenza, non la sconfiggiamo, no, non lo sconfiggiamo noi con la nostra intelligenza, lo sconfigge la Madre Immacolata, con la sua forza, con la grazia che viene da Dio, con la potenza che viene da Cristo. Ecco. L'Immacolata è quella scala per la quale andiamo al Sacratissimo Cuore di Gesù, ecco il famoso sogno di Frate Leone, no? Nei fioretti di San Francesco, le due scale, una bianca e una rossa, una scala per arrivare a Cristo, per arrivare al cuore di Gesù, non è la scala rossa del martirio, non è la scala rossa delle penitenze, della salita tutta insieme verso il Signore, ma è la scalata della Immacolata, della Madre Santissima. L'Immacolata è quella scala per la quale andiamo al Sacro Cuore di Gesù e chi la rimuove non salirà in alto, ma precipiterà sulla terra. Ecco proprio il sogno di Frate Leone. I frati che seguivano la scala rossa della passione di Gesù cadevano tutti indietro perché non ce la facevano a portarla. Come Pietro che voleva seguire Gesù fino alla morte, arriva fino al pretorio, poi quando si tratta di testimoniare Gesù, anche solo davanti alla serva del sommo sacerdote, anche solo davanti agli astanti, a quelli che stanno lì, i fannulloni che stanno sulla piazza, che discutono tra loro, i soldati che stanno lì, ecco, stanno fuori del turno di guardia, probabilmente stanno discutendo un po' di quello che succede dentro il pretorio, e subito Pietro rinnega Gesù, non ce la fa a salire la scala della passione di Gesù, la scala della salvezza. Solo con Maria Santissima ce la si può fare. Ancora non aveva conosciuto Maria Santissima, non poteva averla messa nella propria vita come elemento essenziale, mediatrice potente, mediatrice assoluta della grazia di Cristo. L'Immacolata è quella scala per la quale andiamo al Sacratissimo Cuore di Gesù, e chi la rimuove non salirà in alto, ma precipiterà sulla terra. Noi crediamo che l'Immacolata esiste, che ci porta a Gesù, e se qualcuno insegna qualcosa di diverso, sia maledetto, non ha mezzi termini, San Massimiliano. Se qualcuno pensa che l'Immacolata non è mediatrice, via, via, no, non lo voglio, no, maledetto, è fuori della Chiesa addirittura, è fuori della nostra vita, è fuori dell'indirizzo dell'Immacolata, non ci può stare qua. Se l'Immacolata desidera qualcosa da noi, non c'è dubbio che la possiamo ottenere, è sicuro. Con il suo aiuto faremo tutto, convertiremo il mondo intero. All'opera, quindi, di noi stessi non siamo capaci di fare nulla, ma con l'aiuto dell'Immacolata convertiremo tutto il mondo. Vi dico tutto il mondo, getteremo ai piedi di lei. Dobbiamo solo essere suoi, totalmente suoi, illimitatamente suoi, sia lei a vivere in noi, a operare in noi, a fare tutto in noi. Siamo uno strumento cieco di lei, e la faccia solo noi. Di noi solo ciò che le piace. Ecco, veramente oggi no, la teologia è tutta un po' razionalista, bisogna vagliare ogni cosa, studiare la scrittura, tagliare in quattro una paroletta, ecco, valutare tutte le influenze, ecco, sia di altre religioni, sia dell'antico ebraismo, nella parola rivelata, insomma, si fanno tante questioni minuziose, poi magari si perde l'essenziale, cioè che è Gesù, che è la salvezza che viene da Gesù. E si perde l'Immacolata, che è nella scrittura proprio colei che ci ha dato Gesù, è la mediatrice potente da cui Gesù è uscito, da cui è venuto, e per cui noi possiamo andare a Gesù. Se si perde questo, si perde tutto. Se ci si perde in quisquilie, ci si perde in discorsi raffinatissimi, anche di difficilissimi, di difficile comprensione. Tanto che neanche chi fa questi discorsi sulla scrittura, citando le varie lingue, le varie forme, le varie influenze, la storia delle forme, la storia delle tradizioni, si perde in questi meandri, E poi si perde di vista l'essenziale, che è la vera devozione a Gesù e alla Madonna, l'unica che è santa e sapiente e ci porta a Dio. Ecco, allora tutto sia maledetto, ecco, dice San Massimiliano, proprio come gli antichi profeti, come gli antichi predicatori di piazza, francescani, che sbottavano, parlavano, gridavano contro l'usura, per esempio, contro il peccato grave, l'adulterio, contro il defraudamento del bene dei poveri, del bene degli operai, no? Contro queste cose parlavano in piazza i francescani, no? E gridavano anatema. Sì, anatema, no? Pure come gli undici anatematismi di Cirillo di Alessandria, no? Contro Nestorio, contro i Nestoriani, che furono parte integrante del concilio di Efeso, no? Le undici maledizioni, perché se la Madonna non è madre di Dio, sia anatema, no? Se pensiamo che è solo madre di Cristo, sia anatema, no? E cose di questo genere, perché voleva preservare la purezza della fede sulla Madre di Dio, che significava preservare proprio la natura divina di Gesù, già proclamata, già creduta dalla Chiesa col Concilio di Nicea. Allora, se il Concilio di Nicea è vero, cioè che Gesù è della stessa sostanza del Padre, che Gesù è uno con il Padre, viene dal Padre, è uguale al Padre, quindi diciamo, è Dio nella sua natura più intima. È Dio come il Padre, allora anche la Madonna, per forza di cose, per la proprietà transitiva, per un ragionamento logico, oltre che teologico, è per se stessa, per natura, madre di Dio, non solo madre di Cristo, madre proprio della divinità, non solo madre dell'uomo, cosa che anche oggi fa problemi. Però è così, e la Chiesa l'ha accettato. Sin da subito questo dogma è diventato il fondamento della fede mariana, della fede cristiana che è mariana, e se non si è mariani non si può essere cristiani, diceva il Papa Paolo VI, l'ha ripetuto più volte, l'ha detto pubblicamente in un'omelia diciamo, nel santuario della Madonna di Bonaria nel 71 a Cagliari. Famoso rimase questo discorso: non possiamo essere cristiani senza essere mariani. Ma l'ha ripetuto anche nell'esortazione apostolica Marialis Cultus, e cioè in quella che è un po' la dottrina del culto mariano. Bisogna avere il culto mariano. Se noi escludiamo il culto mariano, come fanno i protestanti, dice, beh, non siamo cristiani. Pure questo è vero, non se ne abbiano i protestanti, ma vabbè, saranno cristiani per il battesimo, però della vita cristiana. L'azione cristiana, l'evangelizzazione cristiana, la santità cristiana dipende solo e esclusivamente dalla Madonna. Quindi questo è un punto veramente di grande distanza tra cattolici e protestanti. Se non ammettono la mediazione di Maria, come fanno a dirsi cristiani? Saranno cristiani in potenza, ma non in atto. Saranno cristiani nelle aspirazioni, nei desideri, nei proposti, ma non nei fatti. Perché è solo la Madonna che dà quel contenuto di grazia, quello spirito, lo Spirito Santo che viene da Cristo e che egli ha donato alla Chiesa, non direttamente, ma solo per mezzo della Beata Vergine Maria Immacolata. Questa è la teologia cattolica, questa è la teologia cristiana, questa è la teologia di San Massimiliano Kolbe, a cui non vuole rinunciare neanche un poco, no? Oggi purtroppo in nome dell'ecumenismo si sono fatti tanti compromessi, ma la Madonna si può mettere, ma insomma si può anche pensare che non sia così grande come viene detta, ecco, che è solo la tradizione, che la devozione popolare, che non è così gonfiata, invece è proprio la scrittura, l'esperienza cristiana, l'esperienza dei santi, la teologia dei santi, ecco, da San Paolo in poi. Dice che se uno vi predica un Vangelo diverso da questo, sia anatema, sia scomunicato, sia maledetto. Ave Maria, cari fratelli, grazie, buon consiglio, buona continuazione nella vita di consacrazione all'Immacolata.